Radio Giornale.
Dopo le foreste e il metano, in arrivo anche un accordo sul carbone. Al vertice sul clima annunciata un'intesa tra 40 paesi, ma mancano i grandi inquinatori, Stati Uniti, Cina e India. Ennesima soluzione in Italia per i presunti affiliati alla cosca dell'Andrangheta di Frauenfeld. È quasi impossibile provare l'associazione di stampo mafioso al di fuori della Calabria, ci spiega un esperto. C'è il rischio di generare nuove ingiustizie. L'associazione che difende i disabili in Svizzera critica la riforma dell'AI voluta dal governo. I democratici salvano per un soffio il posto di governatore del New Jersey, ma questa striminzita vittoria non cancella la delusione per una tornata elettorale molto negativa per il presidente Biden. Ne parleremo a Modem. Dal mondo della farmaceutica svizzera giunge un'importante notizia, comunicata poco fa, per questo la mettiamo in apertura di edizione. Novartis rivenderà a Roche la sua partecipazione nella stessa Roche. Il gigante basilese cederà i suoi 53,3 milioni di titoli per l'esorbitante cifra di 21 miliardi di franchi. Novartis possedeva da ormai 20 anni una parte del capitale di Roche, che all'epoca tra l'altro gli era costato solo 5 miliardi. Alla conferenza mondiale sul clima di Glasgow si profila un nuovo accordo, questa volta per la riduzione dell'utilizzo del carbone. L'annuncio verrà dato oggi. 40 paesi lo hanno sottoscritto, ma con assenze eccellenti. Mancano infatti Stati Uniti, Cina e India. In redazione sentiamo Claudio Bustaffa.
È l'ennesimo accordo azzoppato. I numeri dei partecipanti devono fare i conti con la realtà. I paesi che hanno sottoscritto l'accordo sono una quarantina. Lo annuncio l'ha dato il governo inglese, che ospita la conferenza sul clima COP26. Tra questi c'è chi per la prima volta si impegna a ridurre gli investimenti nell'utilizzo del carbone e a non costruire più centrali. Si tratta tra gli altri di Polonia, Vietnam e Cile. Le maggiori economie si impegnano per rendere effettivo l'impegno entro il 2040, le economie più piccole entro il 2050. Si parla di una riduzione degli investimenti nel carbone e così, oltre agli stati, all'accordo hanno partecipato anche oltre 100 istituzioni finanziarie. Ma ci sono assenze eccellenti, perché Cina, Stati Uniti, India e Australia non hanno aderito, minando così alla base l'efficacia dell'intesa. Il carbone, ricordiamo, secondo le stime a livello globale per il 2019, rappresenta il 37% delle fonti utilizzate per produrre energia. Uscire dal carbone per molti paesi significa grandi investimenti e tempo. I dati dell'organizzazione Global Carbon Project, pubblicati oggi, indicano intanto una ripresa delle emissioni di anidride carbonica a livello mondiale, dopo un calo nel 2020 dovuto al rallentamento a causa della pandemia. Nel 2021 si prevede un aumento del 4,9%.
Negli Stati Uniti il governatore uscente del New Jersey, Phil Murphy, è stato rieletto con un risicatissimo margine di scarto, 50-49%. Ha sconfitto il repubblicano Jack Chattarelli. Murphy diventa il primo democratico a vincere un secondo mandato in questo stato negli ultimi 44 anni ed evita al partito del presidente Biden una seconda batosta in poche ore dopo la sconfitta in Virginia. Il fatto non sussiste. La cosiddetta cellula di Frauenfeld non è mafia. La Corte di Appello del Tribunale di Reggio Calabria ieri ha assolto anche gli ultimi 9 imputati nel processo sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nel capoluogo turgoviese. Una sentenza che evidenzia le difficoltà crescenti a condannare presunte cellule mafiose all'estero. Ce ne parla il contributo da Roma di Anna Valenti.
Se conferma che tira come di forza l'hanno battezzato a Roma, conferma che
in Calabrese Stretto recitano un antico rito di affiliazione, parlano apertamente di traffico di droga, armi, estorsioni, si definiscono la società di Frauenfeld, radicata nella città elvetica da oramai 40 anni e con una solida reputazione. Per gli inquirenti italiani si tratta di una cellula direttamente legata alle cosche calabresi di Fabrizia. Il video lo conferma. Eppure i processi scaturiti dall'inchiesta Elvezia del 2014 assolvono in appello 12 imputati e in via definitiva, con sentenza della Cassazione, i due presunti boss, Raffaele Albanese e Antonio Nesci.
L'appartenenza all'Andrangheta fuori dal territorio calabrese deve essere comprovato da atti concreti di intimidazione.
Enzo Ciconte, esperto di Andrangheta, professore di storia delle mafie italiane all'Università di Pavia, ad abbozzare un'interpretazione della sentenza.
Non basta essere collegato alla casa madre, che è a Reggio Calabria, è necessario che nel luogo dove questa organizzazione opera venga riconosciuto questo condizionamento mafioso.
Difficoltà interpretative che, secondo l'esperto, rendono complicata la possibilità di condannare per associazione mafiosa realtà che operano all'estero, come nel caso della cellula di Frauenfeld.
Che in punta di diritto c'è proprio una discussione negli ultimi anni tesa a capire come è possibile configurare le associazioni che operano all'estero. Le definizioni di mafia cambiano a secondo delle città. Si parla di mafie invisibili, piccole mafie, mafie in movimento, perché non si riesce a capire come definirle in un territorio diverso da quello che è la Calabria.
Non spara, non minaccia, coltella alla gola usando violenza. È quella che si chiama mafia silente, appena percettibile e diffusa, soprattutto all'estero. Ma è davvero meno pericolosa? Ma soprattutto è destinata a restare impunita?
Se tu capisci che l'intimidazione avviene anche con altri mezzi, per esempio con uno che viene nel tuo negozio e ti dice: ma tu perché compri questa mozzarella che non vale niente? Te la vendo io la mozzarella. Se si capiscono questi nuovi metodi di intimidazione, si capisce meglio la 'ndrangheta silente, e la si può, come dire, contrastare anche a livello giudiziario.
434 milioni di franchi all'utile di Credit Suisse nel terzo trimestre dell'anno. La cifra è stata comunicata questa mattina ed è in calo del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La banca paga lo scandalo di corruzione in Mozambico. Ed ora ci occupiamo della riforma dell'assicurazione invalidità, una riforma con cui il Consiglio federale vorrebbe sostenere maggiormente le persone con problemi di salute mentale. Le nuove regole, che entreranno in vigore il 1 gennaio del 2022, secondo Inclusion Handicap, l'associazione mantello delle organizzazioni svizzere delle persone disabili, rischiano però di ancorare delle ingiustizie. Il servizio di Maria Iannuzzi.
Le nuove misure prevedono in particolare un maggiore accompagnamento in caso di infermità congenite, il sostegno mirato ai giovani nel passaggio alla vita lavorativa e l'ampliamento dell'offerta di consulenza a favore delle persone affette da malattie psichiche. Ma per quanto concerne le perizie mediche, decisive per valutare la capacità al lavoro delle persone e dunque il loro diritto a una rendita AI, per Inclusion Handicap andrebbe assicurata una procedura equa, come sostiene la sua portavoce Julie Tarchini.
Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que les expertises sont trop souvent
Sfortunatamente quello che constatiamo è che le perizie troppo spesso vengono assegnate in modo tale da evitare il più possibile la concessione di una rendita AI. È dunque importante che gli assicurati abbiano la possibilità di opporsi. Ma con questa riforma il Consiglio federale non prevede una procedura di conciliazione fin dall'inizio, il che significa che l'assicurato che vuol pronunciarsi contro l'esperto designato dalla AI deve prendere lui stesso l'iniziativa, cosa che molti non osano fare. Si rafforza così la dubbia pratica degli uffici AI di assegnare le valutazioni in modo deliberatamente orientato al risultato.
Dal 1 gennaio dell'anno prossimo le valutazioni mediche saranno comunque più trasparenti. I colloqui tra l'assicurato e il perito dovranno essere registrati e archiviati. Gli uffici AI dovranno inoltre tenere un elenco pubblico dei periti che indichi, per esempio, il numero di valutazioni eseguite, le incapacità al lavoro attestate. Sarà istituita anche una commissione extraparlamentare, indipendente, per controllare la qualità delle perizie.
In Ticino il DEX, il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, intende migliorare l'educazione sessuale nelle scuole. Tra gli obiettivi anche quello di mettere a disposizione ulteriori strumenti che supportino in modo efficace docenti e famiglie. Il grado di conoscenza su questo argomento è variabile, sottolinea una ginecologa che descrive anche un abbassamento dell'età del primo rapporto. Sentiamo.
Quello che vediamo è che l'età del primo rapporto, le ragazze sono sempre più giovani e si ha un po' l'impressione, lavorando con loro, che non sempre è un atto fatto, diciamo così, meditato, no? Quindi spesso le esperienze sono un po' negative da quello che ho potuto vedere, soprattutto nelle giovanissime.
Va dai 13 ai 16 anni la fascia d'età delle più giovani, ci dice Sofì Venturelli, membro di comitato della Società Ticinese di Ginecologia e Ostetricia. Con l'età, ad esempio fra media e liceo, aumenta in genere anche il grado di conoscenza nei campi della sessualità e dell'affettività.
Di solito le ragazze non vengono con delle domande legate alla sessualità, se stessa. Quello che cerchiamo di fare noi in prima battuta è una prevenzione. Generalmente si intende appunto delle malattie sessualmente trasmissibili, nonché delle gravidanze indesiderate, chiaramente.
Temi che a volte il giovane ha già avuto occasione di affrontare in famiglia oppure a scuola, già alle medie, con educazione sessuale di solito affidata al docente di scienze. Il DEX intende implementarla ancora meglio, è il succo di una risposta che il governo di recente ha fornito per iscritto a un'interpellanza. Secondo Sofì Venturelli, ci sono degli ambiti nei quali si potrebbe cercare di dare qualche informazione in più.
Noi vediamo relativamente frequentemente le malattie sessualmente trasmissibili, parlo adesso di cose tra virgolette semplici come la clamidia, ma che sono anche molto spiacevoli perché poi possono portare ad una sterilità e le ragazze non sono assolutamente coscienti del problema.
La ginecologa concorda sul fatto che fornire un'infarinatura nell'età giusta e al di là dell'aspetto biologico sia ad ogni modo utile.
E questo era un servizio di Romina Lara. Torniamo all'estero ora, perché ieri l'azienda di cybersorveglianza israeliana NCO è finita sulla lista nera del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. La NCO produce e vende Pegasus, il dispositivo che permette di spiare i contenuti dei cellulari. Sulla carta Pegasus serve a molti governi del mondo nella lotta al terrorismo, in pratica è stato utilizzato per sorvegliare oppositori e critici, come indica la storia di Omar Radi, il giornalista marocchino che oggi viene processato a Casablanca. La storia di Omar Radi ce la racconta Bettina Müller.
Giornalista d'inchiesta marocchino, Omar Radi aveva rivelato fatti di corruzione in diversi appalti pubblici in Marocco, confische di terreni, e aveva riferito della rivolta sociale in corso nelle RIF, nel 2016, la zona rurale marocchina trascurata dalle istituzioni e importante produttrice di cannabis per il mercato europeo. Omar Radi ebbe ben presto l'impressione di essere sorvegliato dalle autorità marocchine e fece analizzare il suo iPhone dalla sezione tecnologica di Amnesty International e di Citizen Security Lab in Canada, che confermarono il suo telefono era infiltrato da anni con il dispositivo Pegasus. Le sue fonti giornalistiche, i suoi contatti, i suoi progetti e tutta la sua vita privata erano note da anni ai servizi di sicurezza. Radi venne messo in carcere con l'accusa di attentato alla sicurezza dello Stato, stupro e evasione fiscale. Per questi crimini è stato condannato nel luglio scorso a 6 anni di carcere in un processo lacunoso in cui i suoi legali non hanno avuto accesso alle prove portate dalla controparte e dove gli è stato negato il diritto di convocare dei testimoni. Oggi a Casablanca ci sarà il processo d'appello.
Siamo allo sport con Omar Gargantini e la notizia principale, Omar, è che si sta allungando la lista delle qualificate agli ottavi di Champions.
Sì, è vero, lista che era stata aperta martedì da Bayern e Juventus e che ieri ha aggiunto i nomi di Liverpool e Ajax, entrambe vittoriose anche nella quarta giornata e sempre a punteggio pieno. Solo la matematica peraltro impedisce di festeggiare il passaggio agli ottavi anche a Manchester City e Paris Saint-Germain, che hanno fatto il vuoto nel gruppo A, mentre un bel passo avanti in scia il Real Madrid a capolista lo ha compiuto anche l'Inter nel gruppo D. I nerazzurri, come già all'andata, hanno battuto i moldavi dello Sheriff, stavolta per 3-1, ed hanno effettuato il sorpasso al secondo posto, 7 punti contro 6. Quasi spacciato per contro il Milan, che di punti ne ha soltanto uno, quello strappato ieri a San Siro nel pareggio col Porto. Stasera tocca intanto al Basilea, impegnato in Conference League a Nicosia contro l'Omonia. I renani guidano il loro girone con 7 punti e possono dunque fare il passo decisivo verso la fase A, eliminazione diretta. Chiudo col tennis per segnalare che alla King Cup Svizzera Repubblica Ceca mette in palio un posto nella semifinale della manifestazione.
L'abbiamo detto poco fa, i democratici hanno mantenuto il governatore del New Jersey con un margine risicatissimo, ma questa non è stata comunque una buona tornata elettorale per Joe Biden, e voi, Emiliano Boss, ne parlate oggi a Modem.
Buongiorno, ne parliamo perché un anno fa esatto Biden sconfisse Trump vincendo le presidenziali, tra un anno ci saranno le elezioni di medio termine, ma in questo momento il presidente democratico appare in difficoltà, ha appena perso quella che molti consideravano un referendum sui primi mesi del suo mandato, e cioè la corsa per il governatore della Virginia, dove si è imposto il repubblicano Glenn Youngkin, e anche la vittoria, lo dicevi, di Missouri e New Jersey è comunque un campanello d'allarme per i democratici. Biden ha un tasso di approvazione molto basso, non è riuscito finora a far approvare la sua ambiziosa agenda di riforme sociali e investimenti in infrastrutture, perché per i dissidi interni dei democratici, pur avendo la maggioranza al Congresso di Washington. Di questo parleremo tra poco in diretta.
E allora buon ascolto a tutti e buona giornata.
Radio Televisione Svizzera.